Lon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ha portato a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la selva lacandona. Hoy decimos basta al pueblo de México.
Con questa traccia si apriva Radio Ira, una compilation del 1997 realizzata dal Centro Sociale Villaggio Globale Il Cortocircuito di Roma, in cui venivano raccolte le canzoni di una stagione di concerti. In copertina troviamo un nativo nordamericano, due ragazze del ghetto, una ragazza che scaglia una pietra e, in primissimo piano, una persona dal volto coperto ma con dei tratti che potremmo facilmente definire come indio. Dentro un CD decorato con motivi maya e dietro la foto di un gruppo di zapatisti in armi e l'invito a partecipare al secondo incontro intercontinentale per l'umanità contro il neoliberismo. Spagna, 1997. Addirittura c'è anche un numero, che è il numero di telefono della sede di Abasta di Roma. Chi erano quelle persone con il passamontagna? La risposta l'abbiamo già data, ma per chi vi parla, in quel momento c'era solo del mistero. Di fatto c'era un numero per chiamare la rivoluzione. Erano passati ovviamente 3 anni dall'incontro in Spagna e quel numero il sottoscritto non l'ha mai composto. Però dobbiamo provare a immedesimarci, e io sto provando a immedesimarmi in quel ragazzino di allora, che cosa volesse dire aprire un CD e trovare un numero di telefono che apparentemente chiamava la rivoluzione. Nella puntata di oggi, in cui vi parleremo di Chiapas, di esercito zapatista e liberazione nazionale, di rivoluzioni possibili in Messico e in Europa, che mandiamo in onda a 40 anni dal 17 novembre 1983, quando le ZLN prese per la prima volta posizione pubblicamente, ma con la testa già ai 30 anni dall'insurgenza zapatista del 1 gennaio 1994, in realtà la redazione di Vallun, www.radiovallun.info, il Frey del presente che è qua in studio e che vi parla, e il Frey di 20 anni fa di cui peschiamo i ricordi, vi porteranno in un viaggio nella storia dell'insurrezione zapatista, ma soprattutto un viaggio nella memoria di militanti che hanno inseguito il sogno di una rivoluzione possibile quando questa era andata per morta. Ora andiamo avanti con il disco, andiamo alla traccia numero 2 di Radio Ira, Daniele Seppe Scarpetta.
Nell'estate del 2007 ho partecipato alla carovana dell'associazione Yabasta in Messico, in Chiapas, e l'occasione era quella che le ZLN aveva chiamato Encuentro Intergalattico de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, che può sembrare forse un po' ambizioso ed esagerato, ma in realtà rende molto bene l'idea del progetto che c'era alle spalle di questa chiamata internazionale, ma anche delle tantissime adesioni che ha ricevuto, perché per una settimana sono transitate migliaia di persone all'interno delle comunità zapatiste in Chiapas, a gruppi, associazioni, organizzazioni da tutte le parti del mondo. È stata un'occasione di conoscenza ovviamente incredibile, di incontri, costruzione di rete, di solidarietà, però da parte loro anche tanto di racconto dei progetti che avevano avviato e costruito dalla rivoluzione degli anni 90 in avanti, dal punto di vista sanitario, lavorativo, di emancipazione della donna, indipendenza energetica, educativo, eccetera. Con l'associazione, poi con il gruppo di Yabasta, ci siamo trattenuti qualche giorno in più, perché abbiamo chiesto esplicitamente un incontro con il subcomandante Marcos. Questa non è stata una cosa così estemporanea, ovviamente, perché tra appunto le comunità zapatiste e l'associazione Yabasta c'erano dei rapporti consolidati da tanti anni, quindi non è avvenuto casualmente. Però appunto la cosa incredibile è che poi siamo riusciti veramente ad ottenere un incontro con il subcomandante comandante Marcos, io mi ricordo questo veramente come un momento molto magico, ci ha ricevuto all'interno di questa struttura che penso fosse una scuola, all'interno della comunità della Realidad, che era la primissima, se non sbaglio, comunità fondata dagli zapatisti. E poi appunto è magico perché lui poi come figura imponente si era messo di spalle a una finestra e quindi noi vedevamo anche molto più la sagoma che la sua figura, e quindi era molto affascinante questa situazione, molto magica appunto. E quindi beh, abbiamo fatto un incontro molto breve, però ricordo perfettamente che ci ha chiesto anche tanti aggiornamenti su come eravamo messi noi qua, qual era il punto di vista dei movimenti, come era la situazione in Italia, ecco. E poi il viaggio dopo questo incontro incredibile, che ancora io facevo fatica a crederci e a farmi credere quando lo racconto, il viaggio poi è proseguito, la carovana è proseguita verso il nord del Messico, sulle orme della otra campagna che il suo comandante Marcos aveva organizzato l'anno precedente per incontrare gli altri popoli del Messico solidali alla causa zapatista. Quindi abbiamo ripercorso le sue stesse tappe fino a Tijuana. Siamo arrivate fino al confine con gli Stati Uniti. Fisicamente è stata durissima, ma meraviglioso.
Una testimonianza del Chiapas ce l'avevamo, diciamo, in casa. Come avete sentito, la nostra Alessia in Chiapas c'è stata veramente. Assieme a compagni e compagne della rete di Yabasta, che era una delle realtà di supporto, di solidarietà e di scambio con l'esperienza zapatista che era stata messa in campo in Italia. In particolare questa dalla realtà dei centri sociali che all'epoca rientravano nell'area disobbediente. Siamo partiti da un ricordo del CD Radio Ira e già stiamo allargando lo sguardo. Per costruire la puntata poi siamo andati un po' in cerca di suggerimenti, perché era necessario farlo, andando a bussare a diverse porte di Bologna. La prima è stata quella di Silvio Alpratello, a cui va il nostro ringraziamento. Silvio, militante del TPO, ha lavorato molto sulla lotta zapatista, per cui ci ha messo in mano una serie di libri necessari per riordinare le idee e, per quello che mi riguarda, andare un po' al di là degli slogan degli anni 2000. Poi siamo andati a bussare in Cirenaica alla porta di Antimo, uno storico prof dell'Aldrovandi Rubiani, storico militante dei Cobas, che aveva fatto parte della prima delegazione italiana che era partita per il Messico per il primo incontro intercontinentale per l'umanità e contro il neoliberismo. Antimo ci ha messo in mano altri libri, fra cui Le Cronacas Intergalacticas, il volume con tutti gli atti di quel primo incontro, con tanto di foto della delegazione italiana, che era la più numerosa dopo quella messicana. Antimo ci ha dato anche qualche contatto di cui parleremo fra poco, però parlare con due compagni, parlare con Alessia ci ha dato uno spunto di riflessione. Per molti e molte di noi, qua da questo lato dell'oceano diciamo, l'esperienza delle ZLN, del subcomandante Marcos, delle comunità zapatiste aveva un significato più grande, diciamo un significato più largo di una sola, si fa per dire ovviamente, esperienza guerrigliera dell'America Latina. Forse ha voluto dire veramente quell'esperienza che il sogno della rivoluzione era ancora possibile, innanzitutto in quegli anni 90 italiani, quando è emersa, è arrivata la notizia dell'insurgenza zapatista. Ricordiamo 1994, il primo gennaio gli zapatisti insorgono. In Italia ci si sta per apprestare alla prima elezione di Silvio Berlusconi e dall'altro lato dell'Adriatico ci sono ancora i drammatici colpi delle bombe che scoppiano in ex Jugoslavia. Intanto ascoltiamoci Tacabamba.
Quando il bicchiere mi sfugge di mano, sento suoni di chi vuol far festa, nell'incertezza di chi aspetta invano che altri si muovano davanti a me. Mio colonnello distinto e pretenzioso, con voce forte, dura e precisa, spara parole che spaccano i sassi. Non si è mai accorto quel vuoto che ha dentro quella
Proviamo a mettere qualche puntino di raccordo in questo racconto per non fare soltanto una carrellata di emozioni. Molto utile in questo senso è stato un libro che ci ha dato Silvio, 20ZLN, edito nel 2014 da Agenzia X. Il libro è molto chiaro e scorrevole, riporta molte testimonianze particolarmente interessanti, quelle relative alla solidarietà italiana di cui ci siamo serviti, e poi riporta una bella cronologia finale. 1 gennaio 1994 le ZLN insorge armato nello stato del Chiapas e attraverso la prima dichiarazione della Selva Lacandona dichiara guerra dal presidente Solinas. Il 21 febbraio alla cattedrale di San Cristóbal de las Casas inizia il primo dialogo tra le ZLN e il governo federale. L'11 ottobre sempre di quell'anno le ZLN interrompe il dialogo con il governo e denuncia i continui interventi delle forze armate messicane e delle forze paramilitari all'interno dei territori ribelli. Così potremo andare avanti per tanti anni, sempre con tentativi di apertura da parte degli uomini e delle donne in nero, con il passamontagna decorato da una stella rossa e un fazzoletto sempre rosso al collo, che vengono puntualmente rovesciati da interventi militari da parte dello Stato messicano, che possono culminare questi interventi addirittura in delle stragi come quelle di Acteal del 22 dicembre del 1997, quando vennero uccise 45 persone, tra cui 21 donne e 15 bambini. Stop, vi è un altro po' di musica dei ricordi. Filo da torcere e il Niño.
Del Niño è storia presente, rimane tra le righe ma mi sembra importante. Questa del Niño è storia presente, rimane tra le righe ma mi sembra importante. Riguarda il mio pianeta, la forza primordiale.
Il 17 novembre del 1983, che è una delle date da cui siamo partiti, è una data che abbiamo scelto per questo anniversario, ma non è quella significativa. Il punto di partenza ovviamente è stato il 1 gennaio del 1994, 400 anni dopo la cosiddetta scoperta dell'America da parte di Colombo, ma anche momento in cui stava entrando in vigore il NAFTA, l'accordo nordamericano per il libero scambio fra Canada, Stati Uniti e Messico. Uno dei paradossi, se così vogliamo definire, del Chiapas è che sono stati proprio i Maya, un popolo tradizionalmente considerato come piuttosto chiuso, a guidare un cambiamento radicale e una lotta contro il tempo presente e contro la modernità, che era quello della lotta contro il neoliberismo. Per cercare di capire qualcosa in più sono andato a pescare nella mia biblioteca e ho trovato un libro che avevo comprato nel 2001, Zapatisti e Senterra di Raul Zibecki, edito da Zero in Condotta di Milano. Il libro io all'epoca non l'avevo letto molto, giusto un paio di asterischi da qualche parte e un bigliettino di una mia compagna di classe. Questo faceva capire che ce l'avevo avuto in mano. Zibecki però, leggendolo adesso, fa una riflessione semplice ma che ci permette di capire molto del perché la sinistra europea avesse accolto con così tanta forza il messaggio lanciato dagli zapatisti. Siamo negli anni 90, in Europa tira un'area di sconfitta in buona sostanza, in Italia l'elezione di Berlusconi parla chiaro. Ma se in Italia e in Europa la sinistra si trova in un profondo smarrimento, in America Latina la situazione è radicalmente diversa, perché i compagni e le compagne dell'America Latina una sconfitta pesante l'hanno già subita negli anni 70, hanno avuto le dittature, hanno avuto l'esilio, i desaparecidos e un'applicazione sul modello cileno del liberismo in una maniera forzata. Per cui nel momento in cui la sinistra europea si sta leccando le ferite, fra virgolette, nel continente mesoamericano e sudamericano e siamo già in una fase di rilancio. Le parole d'ordine sono quelle dei movimenti femministi e dei movimenti dei nativi, che producono nuove pratiche, nuove parole d'ordine contro il neoliberismo. Il contatto in Europa con queste nuove idee è stato molto forte. Se guardiamo i giornali d'aria, come abbiamo fatto noi, spulciando un po' fra gli archivi, troviamo che per tutti gli anni 90 e anche per i primi 2000, riviste come A Rivista Anarchica, Carta o quotidiani come il Manifesto Liberazione dedicano una certa attenzione a quello che succede in America Latina. Però, per capirci di più, abbiamo chiesto a qualcuno che dentro quei movimenti c'è stato, per farci raccontare dalla propria voce cosa è successo. Abbiamo quindi provato a fare ad alcune domande ad Angelo Co, un militante internazionalista bresciano che a partire dal 1995 ha sempre cercato di ritagliare una parte del suo anno per andare in Chiapas nei territori zapatisti. Adesso gli telefoniamo. Benvenuto ad Angelo Co sulle frequenze di Radio Città Fujiko.
Grazie a voi per l'invito.
Allora Angelo, come hai scoperto l'esperienza degli zapatisti e cosa ti ha colpito di più di ciò che stava succedendo in Chiapas all'inizio?
Allora, sono venuto a contatto con gli zapatisti perché nel 1995 avevamo organizzato io e mia moglie un viaggio di turismo in Guatemala, ma i compagni di Radio Onda Adulto qui avevano già una collaborazione con l'insurrezione che c'era stata nel 94 degli zapatisti, che io avevo sentito ma diciamo in termini generali, e i compagni di Radio Onda Adulto avevano già un progetto in corso con un maestro, era un progetto di formazione di insegnanti e si chiamava la Semillita del Sur, e ci avevano chiesto, siccome il Guatemala confina col Chiapas, se potevano portare degli aiuti in denaro naturalmente. E allora lì, nell'agosto del 95, io e mia moglie, dopo aver visitato un po' il Guatemala, siamo andati in Chiapas, abbiamo portato i soldi al referente di San Cristobal, che era una donna in un negozio, e poi insieme a lei siamo andati dentro qualche giorno, e da lì è iniziata, diciamo così, la mia avventura, la nostra, io e mia moglie, con gli zapatisti, che prosegue tuttora.
Ecco, prima di arrivare a raccontarci un po' quella che è la vostra avventura con gli zapatisti, mi interessava cercare di capire un aspetto. Cosa aveva rappresentato per te e per tua moglie, per i tuoi compagni e le compagne di Brescia l'esperienza degli zapatisti in quegli anni 90 italiani? Ecco, perché ricordiamo sono gli anni dell'inizio dell'era Berlusconi, gli anni parallelamente della guerra Jugoslavia, quindi che impatto avete avuto? Ecco,
allora, al di là del fatto che l'impatto era la mia prima volta che andavo in America Latina, con l'incontro in Guatemala, in sud del Messico, del capitalismo reale, quello che succedeva da quelle parti, quello era, diciamo che la questione che qualcuno, dopo che si è caduto il muro nell'89, sembrava il capitalismo con la sua variabile neoliberista di globalizzazione imperante nel mondo, qualcuno che contava poco niente diceva no, qui si può fare qualcos'altro, noi non ci stiamo più. Infatti quella è stata la cosa principale che ha colpito, credo, me, ma tutti in quel momento storico. Credo sia stata quella la questione di partenza, che qualcuno si ribellava a quello che doveva essere un mondo unico per tutti.
Sì, sì, è molto, molto interessante come racconto e come punto di vista, e proprio in linea con un po' con lo spirito della nostra puntata. Torniamo a questo punto alle azioni. Quali sono stati le azioni di solidarietà che avete costruito negli anni verso le comunità zapatiste? Hai parlato di una prima azione fatta fra Guatemala e il Messico, ecco, poi il resto come si è costruito negli anni questo rapporto?
Allora, il mio rapporto con gli zapatisti si è instaurato un po' a Brescia, perché insieme a Radio Onda Adulto si era costituito per aiutare gli zapatisti anche il consolato ribelle del Messico, a cui partecipava, diciamo, da là. Il compagno Avendaño, mi sembra si chiamasse così, era un signore, un avvocato che si era messo dalla parte degli zapatisti. Da questo c'erano i progetti vari di formazione, e per me personalmente, oltre che seguire qui la questione, c'era il fatto che tutti gli inverni, non proprio tutti perché è impossibile col lavoro, andavamo, portavamo la nostra solidarietà anche facendo dei campi nelle comunità zapatiste come osservatori internazionali, perché all'epoca, in tutti gli anni 90, la repressione militare e paramilitare nei villaggi zapatisti era molto forte, e l'unica cosa che riusciva un minimo a tenere indietro sia l'esercito che i paramilitari era la presenza di compagni internazionalisti. A questi, sia il governo centrale che il governo del Zapa, doveva tenere un po', doveva stare attento a come li colpiva, diciamo così. E questa è stata la questione. Poi si è sviluppato, diciamo così, negli anni un rapporto anche di stima nei confronti di questo movimento, stima profonda, perché io che vengo da, diciamo così, una formazione che va rissa, vedere, diciamo, questo amore per la terra era una cosa notevolmente nuova, diciamo così, per i movimenti rivoluzionari. Poi l'internazionalismo, la rettitudine, l'apertura e la pazienza che avevano nei confronti di tutti, la resistenza al limite del mettere il proprio corpo da parte delle donne, dei bambini, degli uomini, dei giovani, di tutti, e soprattutto, oltre all'amore per la terra, il pensiero collettivo. Questo io ho imparato da loro, pensiero collettivo. Questa nostra azione di aiuto era un aiuto minimo rispetto a quello che loro ci davano, sia quando eravamo sul posto, sia quando eravamo qua, ascoltando i loro comunicati, le loro dichiarazioni. Davano un aiuto di formazione.
Ecco, io volevo farti un'ultima domanda legata proprio al fatto che hai avuto una lunga e hai una lunga frequentazione da tanti anni del Chiapas e dell'esperienza zapatista, e quindi ti volevo chiedere quali sono stati i cambiamenti che ci sono stati in quei territori, e viceversa che cambiamenti anche hai notato anche qua da noi nei confronti della solidarietà, nei confronti delle ZLN, nei confronti della lotta dei popoli del Chiapas, perché diciamo che negli ultimi 10 anni l'esperienza zapatista ha occupato meno spazio, passami, nel dibattito dei movimenti, passami la brutta espressione. Ricordo addirittura una brutta copertina, secondo me, di Internazionale del 2008 che titolava Marcos il guerrigliero dimenticato. Però in realtà all'interno del movimento zapatista, all'interno delle comunità, il dibattito e l'elaborazione teorica è stata molto forte, e la resistenza alla repressione è stata molto forte, e fra l'altro hanno organizzato anche la cosiddetta gira zapatista un paio d'anni fa, ovvero il giro fatto dai delegati delle comunità zapatiste in Europa, che sembra dirci invece raccontarci una vitalità o un rilancio comunque di quell'esperienza.
Sì, la questione è anche un po' complicata secondo me, perché all'epoca c'era anche, diciamo, una moda, un cercare qualcuno che si opponesse da parte del movimento in Europa, perché qui le cose erano abbastanza piatte. Questa moda ha portato ad avere molto più interesse. Io la chiamo moda perché anche nella selva si vedevano ragazzi e anche un po' più anziani, diciamo così, andare e venire su e giù per la selva, ma ce n'erano proprio tantissimi. Devo dire che negli ultimi 10 anni, forse anche 15, le cose sono leggermente cambiate. Io devo dire che purtroppo è una questione anche di eurocentrismo, che anche i nostri associazioni, movimenti, partiti di sinistra, anticapitalisti, hanno ancora, secondo me. Non riescono a pensare di poter imparare qualcosa, secondo me, io sto dicendo una cosa abbastanza cattiva, forse un po' più cattiva di quello che è, però secondo me è così, non riescono a pensare proprio di dover imparare qualcosa da qualcuno che non ha un modo di vita come il nostro, occidentale, tra virgolette, diciamo così, e che invece secondo me, proprio dato dal fatto che loro sono in una posizione privilegiata, nel senso che sono circondati da questa madre terra e riescono forse a vedere più lontano di noi. La tempesta, come dicono loro, che si sta abbattendo adesso su tutto il mondo occidentale e su tutto il mondo in generale, sia a livello guerre, pandemie e anche di cambiamenti climatici, per quello ci sono anche là. Nel 2014, quando hanno fatto loro un seminario, c'era proprio uno scritto di, non so se era ancora Marcos o se era già Galeano del Tempo, che parlava di questa tempesta che sarebbe arrivata, che dovevano, e a cui dovevamo prepararci. Loro la vedevano già allora e l'hanno ribadito in un comunicato poco tempo fa, e hanno detto che naturalmente peggiorerà, loro si auto-organizzano, eccetera, eccetera, però stanno cambiando anche il loro modo di organizzarsi, perché tengono buoni caracol, ma municipi autonomi, giunte di buon governo, eccetera, verranno cambiate e ci diranno come. Forse, quello che mi ricordo io che mi hanno detto una volta, la nostra difficoltà è che non siamo più capaci di avere un pensiero collettivo, questo è forse la differenza, potrebbe, e naturalmente messo insieme al loro essere parte della terra, come dicono loro, della madre terra, come dicono loro, o la natura, noi siamo un po' fuori da queste due cose. e questo secondo me è quello che ha fatto sì che ultimamente non ci sia più questo interesse, mentre invece loro continuano, si sono presi 2 anni dopo la gira per mettersi d'accordo, vedere, tirare le conclusioni, perché i loro tempi quelli sono, anche dopo la famosa marcia di colori della terra a Città del Messico, si erano presi un paio d'anni, siccome il Parlamento aveva rifiutato gli accordi di San Andrés, votando un'altra legge, loro si erano presi un paio d'anni e poi hanno iniziato il loro cammino di autonomia. A volte se ne sono presi altre 2 e hanno deciso che si riorganizzeranno, ci faranno sapere come. Intanto rimangono solo i Caracol. Questa è una cosa che probabilmente farà ancora discutere quando sapremo come si organizza. Però credo che qui in Europa, non dico solo in Italia, siamo un po' messi male sull'elaborazione.
Forse è complesso tirare le fila di questo discorso, forse è anche difficile farlo tenendo in considerazione che la resistenza zapatista in Chiapas non è chiusa. Anzi, in questi mesi le comunità hanno aperto una riflessione sulla possibilità anche di riprendere le armi per cercare di sopravvivere. Per chiudere questa puntata che abbiamo dedicato ai 2 anniversari dell'insurgenza zapatista, il primo del 17 novembre 1983 e il secondo del 1 gennaio 1994, vale la pena di prendere un estratto dell'articolo di Gianni Beretta sul Manifesto del 4 gennaio del 2022, in cui il giornalista riportava uno scambio avuto all'epoca con il subcomandante Marcos, partendo da una foto della prima pagina del manifesto in cui gli operai del Cobas dell'Alfa sfilavano con un cartello con su scritto Viva Zapata. Vi riportiamo quello che dicevano. Comandante, cosa vorrebbe dire dal Chiapas ai nostri operai dell'Alfa? E lui, visibilmente impressionato da quella copertina, dice: la nostra lotta è comune, ma vi raccomandiamo una cosa, fate in modo che non si spengano i riflettori su di noi, altrimenti ci ammazzano tutti. Ecco, nella nostra piccola mezz'ora di storia della domenica mattina, un mattoncino di quella difesa lo vorremmo mettere anche noi. Ciao a tutte e tutti, da Frey.